E ciao ragazzi, ciao a tutti voi che ci state ascoltando. Io sono Paolo.
Io sono Fabrizia.
Io sono Francesca.
E io sono Giulia.
E noi siamo i
speaker di Radio Immaginaria Caserta.
Pensavo ai fantagenitori. Vabbè, fa niente, sarà per la prossima volta in un'altra vita forse. Oggi siamo qui sempre nella nostra fantastica sede. Siamo nel luogo tra l'altro dove ci hanno sfrattato l'ultima volta,
cioè... Sì, esatto, perché l'ultima volta non l'abbiamo registrato nella nostra solita stanza, ma in una ancora più bella, con un tavolo stupendo di cui in questa puntata vi spiegheremo la storia.
Oltretutto abbiamo il verde. È rarissimo questo tavolo. Questa qui la chiameremo la stanza dei cristalli.
Sì, tutto questo avviene nella nostra fantastica sede, cioè la 012 Factory.
Comunque vi ricordiamo che potete seguirci su tutti i social, sulla nostra app. E se volete contattarci, scrivete a radioimmaginaria@gmail.com.
E adesso vi lasciamo con la prima intervista, che è di Alessia Guarnaccia, che si occupa del riciclaggio.
In che modo, come, lo scopriamo dopo la fantastica canzone che ho scelto io personalmente, Tra di noi, dei Tiro Mancino.
Almeno tu lo sai che mi cammini accanto in ogni mio momento, anche se sono stanco mi sostieni piano, cerco nel vento la tua mano. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'istinto di dividere il presente e un mare di ricordi che al correre del tempo non si arrende. E il cuore mio si perde. Almeno tu lo sai che sei con me ogni giorno e mi sorridi se ti guardo. Tra di noi non ci sono più ingannevoli parole, ma il mormorio degli anni come onde che si infrangono nel sole. Tra di noi c'è l'idea che tutto questo sia per sempre, per poi guardare avanti e non sentirci soli in un istante.
Allora, ciao ragazzi, noi siamo qui alla 012 Factory insieme a un ospite speciale. Introduciti, perché non vogliamo rovinare le sorprese ai nostri ascoltatori.
Ciao ragazzi, Alessia Guarnaccia di Pandora Group.
Ok, noi adesso ti faremo un pochettino delle domande, però non sentirti come un interrogatorio, perché sarà molto più diverso da un interrogatorio normale. Ok, adesso partiamo con le domande, quindi.
Fai parte di una startup che è una realtà innovativa e in continuo cambiamento. Cosa c'è di diverso rispetto ad un lavoro più tradizionale?
Diciamo che una startup, a differenza di un negozio, di un'edicola, di un ristorante, di uno studio professionale, è una realtà imprenditoriale che non conosce fin dall'inizio il modo in cui farà economia, in cui farà valore, il cosiddetto modello di business, ma si deve sperimentare. Passeranno certe volte anche alcuni anni prima di trovare il modello giusto con cui arriverà sul mercato.
Molti paesi stanno introducendo delle leggi per tutelare l'ambiente. Molti sostengono che nel prossimo futuro saranno ad emissioni zero. Dato che ho 11 anni, nel mio futuro ci sarà un'Italia sostenibile?
Mi auguro proprio di sì. E spero, anzi, ti auguro che ci sia un mondo sostenibile. Siamo sempre più interconnessi e quindi parlare solo di Italia sostenibile è poco. Bisogna parlare anche di Europa sostenibile e di mondo e di comunità umana che si pone queste domande.
Ma noi quando parliamo di Italia sostenibile, mondo sostenibile, Europa sostenibile, cosa intendiamo?
Intendiamo parlare di persone, di comunità che si interrogano su delle questioni legate all'ambiente, legate alla limitatezza delle risorse che la nostra terra ci offre, e quindi una comunità fatta di persone che si organizzano per progettare delle soluzioni che possano non sprecare ma riutilizzare.
Richard Belluzzo, braccio destro di Bill Gates, partner della società torinese di gestione del risparmio, sostiene che le start-up italiane debbano essere sviluppate all'estero per avere successo. Perché secondo te sei d'accordo con lui?
Io credo che le nuove società, più che svilupparsi all'estero, debbano nascere già globali. C'è l'opportunità oggi, la tecnologia ce lo consente, di avere comunicazioni anche con altri paesi, comunicazioni importanti. Si può addirittura progettare insieme a persone che abitano in città di paesi diversi. Di conseguenza questo ci consente di creare dei team anche multinazionali, quindi tu sei italiana, puoi dialogare e progettare qualcosa insieme anche con un ragazzo che non è italiano. Questo oggi la tecnologia ce lo consente, quindi le realtà possono nascere già globali.
E anche la nostra radio è un po' una realtà globale, infatti ci troviamo un po' in tutta Europa, e quindi specialmente noi ragazzi, secondo me, lo sentiamo molto il fatto di essere interconnessi rispetto a prima. Comunque, grazie Alessia, noi ti ringraziamo veramente tanto per le tue parole. Ma ragazzi, non è la fine di questo evento, infatti rimanete connessi perché ci saranno tante altre interviste e tanti altri ospiti, quindi continuate a seguirci, ci sentiamo dopo. Ciao!
Ciao!
State ascoltando Musica per un giorno di festa.
Ascolta anche tu il 141.5
ogni giorno
alle 14.15
su Radio Immaginaria.
Ciao giovane, lascia fuschire le termache.
Ciao ragazzi, siamo ancora qui dalla 012 Factory di Caserta, la nostra bellissima sede, e siamo qui con altri nuovi ospiti. Non sono di certo delle persone comuni, ma oserei dire delle persone fuori dal comune. Infatti siamo qui con Paolo Bonomo e Paolo Galvani. Ci volete spiegare in breve, in tipo 30 secondi, cos'è che fate per farlo capire ai nostri ascoltatori?
Inizio io, sono Paola Bonomo, faccio il consigliere di amministrazione e il business angel. Il consigliere di amministrazione significa far parte del gruppo che determina la strategia di un'azienda e ne gestisce il progresso nel tempo. Quindi è un gruppo molto piccolo, di cui fa parte l'amministratore delegato, ma fanno parte anche altre persone, che spinge l'azienda a crescere, ad essere profittevole e a dare i risultati che ci si attende. Il mio secondo lavoro è quello di business angel, ovvero di investitrice in aziende che sono in fase di startup, quindi in fase di avvio o in fase di crescita iniziale.
Ciao a tutti, io invece sono Paolo Galvani, io sono il presidente di una società che si chiama Manifarm. Manifarm è una startup, è nata 6-7 anni fa, e l'obiettivo di Manifarm è di aiutare le persone a investire i propri risparmi in un modo che sia trasparente, semplice, che non costi troppo e che sia in qualche modo un'alternativa a quello che è il mondo tradizionale degli investimenti, che è fatto nella gran parte dei casi dalle banche. Abbiamo costruito questa cosa appunto partendo da un gruppo di 5 persone, e oggi siamo più di 80 e abbiamo gli uffici sia a Milano che a Cagliari che a Londra.
Paolo, volevo farti una domanda veloce. Hai detto che fai parte di un consiglio d'amministrazione. Tre consigli d'amministrazione,
sì.
Quali? Di quale aziende?
Un'azienda si chiama P-Quadro ed è un'azienda nel campo della pelletteria, che produce in particolare zaini, borse, valigie, e con un design spesso molto colorato. La seconda è AXA Assicurazioni. AXA Assicurazioni è il gruppo italiano che fa parte del gruppo AXA, il primo gruppo assicurativo al mondo con sede centrale a Parigi. La terza è Sisal Group, che è un leader italiano nel mercato dei pagamenti da un lato e dei giochi e delle scommesse dall'altro.
Noi ora vi daremo del tu perché abbiamo dei problemi col congiuntivo, quindi ce la caviamo solamente così. vi faremo un po' di domande, però non sentitevi un interrogatorio perché sarà molto più figo e molto più divertente.
Il vostro lavoro è molto innovativo, siete sempre sul pezzo e dovete sempre guardare al futuro. Quando avevate la nostra età, avevate già le idee così chiare?
Incomincio io. No, assolutamente no, non avevo la più vaga idea. Sapevo che mi piaceva la matematica, sapevo che ero particolarmente scarso in italiano e che comunque mi piacevano le cose scientifiche. Quindi una volta che ho finito le medie e poi il liceo, ho deciso di entrare nel mondo, diciamo, dei numeri e della matematica, e quindi ho fatto degli studi in statistica, mi sono laureato in statistica. Ed è stato solo allora, dopo la laurea in statistica, che ho incominciato a occuparmi del mondo delle banche e degli investimenti. Quindi diciamo che la mia strada professionale, che poi è quella che faccio oggi in maniera diversa, è nata alla fine dell'università.
Allora, io quando ero alle scuole medie, le mie materie preferite erano l'italiano e l'inglese. E niente, raccomando tutti l'inglese da subito, perché oggi non se ne può più assolutamente fare a meno. Quando poi sono andata, anzi quando ero alla media, ero indecisa se andare a un liceo artistico o un liceo classico. Ho scelto il liceo classico. Al liceo classico, di nuovo non avevo le idee chiare, diciamo mi interessava più magari stare a leggere l'Orlando Furioso piuttosto che pensare a cosa avrei fatto in futuro. Poi in realtà vivevo in provincia, abitavo in un paese del Veneto che si chiama Bassano del Grappa, soffrivo un po' la dimensione della provincia, volevo andare in città, volevo andare a Milano e anche per questo motivo mi sono iscritta all'Università Bocconi, ho fatto i miei studi universitari in Bocconi.
Tu sei considerata tra le 50 donne leader del mondo per la tecnologia in Europa. Se io volessi intraprendere la tua stessa carriera, cosa dovrei fare? Che consigli mi daresti?
Il consiglio numero uno è la curiosità. Bisogna essere sempre curiosi di come funzionano le cose. Come funziona oggi questa radio? È un esperimento bellissimo quello che state facendo. Che tecnologia c'è dietro? Com'è fatta? Il mondo della radio, il sito web, che cosa c'è dietro a quello che usate? E la stessa curiosità potete usare per tutti i fenomeni che scoprite nella vostra vita di tutti i giorni. Come funziona un Bitcoin? Che cosa c'è dietro come tecnologia? E oggi, per fortuna, la tecnologia non bisogna aspettare di essere all'università per studiarla o aspettare di essere all'istituto tecnico. Potete anche andare su YouTube, scoprire dei tutorial in rete, ci sono tantissime risorse per imparare e capire veramente e soddisfare tutte le vostre curiosità.
Paolo, allora a te non possiamo fare la stessa domanda sulle 50 donne, però abbiamo abbiamo la domanda di riserva.
Perfetto, perfetto.
La tua azienda si occupa di risparmi, giusto?
Sì.
Cosa consigli a noi giovani, a noi ragazzi riguardo questo argomento, il risparmio?
Bellissima domanda, soprattutto perché nelle scuole di questa cosa non si parla ed è invece un elemento fondamentale nella costruzione della formazione di una persona, capire il valore del denaro, il valore dei risparmi, l'importanza che c'è dietro al risparmio è una cosa fondamentale per tutti. Quindi il mio consiglio è di cercare di incominciare ad occuparsi, anche da così giovani, di cosa vuol dire mettere da parte qualche soldo, di qual è il senso di mettere da parte qualche soldo, di quali sono poi gli obiettivi che si deve porre, no? Mettendo da parte questi soldi, del perché si deve farlo. Insomma, tutti i temi che sono legati in qualche modo all'aspetto del valore e dell'investimento fin da giovani, perché questa cosa è una cosa che vi servirà un po' per tutta la vita. Come diceva Paola, è un'altra di quelle cose che ci sono tante fonti su cui potersi, come dire, confrontare, cercare di imparare, cercare di capire. Il web è una fonte straordinaria di informazioni e quindi, ragazzi, guardate un po' queste cose che sembrano tanto difficili, ma in realtà, insomma, si possono capire abbastanza facilmente.
Allora, Richard Berluzzo è il braccio destro di Bill Gates e partner della società torinese di gestione del risparmio, sostiene che le startup italiane debbano essere sviluppate all'estero per avere successo. Che ne pensate voi?
Io sono partito dall'Italia e quando abbiamo costruito Money Farm in realtà siamo partiti da una società che è nata a Milano e che poi nel tempo però si è anche aperta ed è andata anche a Londra. Allora, Non penso che per partire con una nuova iniziativa si debba necessariamente andare all'estero, anzi credo che ci siano tutte le possibilità per poter incominciare a fare qualcosa di nuovo, per incominciare a costruire anche qui in Italia. Ci sono i talenti, ci sono le risorse, le idee, abbiamo un po' tutto. Quando poi una storia che nasce qui incomincia a diventare grande e quindi si può guardare in un'ottica non soltanto italiana ma in un'ottica a livello di mondo, allora poi a quel punto dove si è diventa abbastanza irrilevante. Però non credo che sia giusto associare il fatto di fare qualcosa di nuovo con il doversene andare. Credo invece che dovremmo fare proprio il contrario.
Ma io credo che crescere nel mondo sia una grandissima opportunità. Per me, in particolare nel settore del digitale, che è quello, se vogliamo, dove esistono meno barriere. Per forza la finanza ha più barriere perché è regolata a livello nazionale. Ma il mondo del digitale, dove ci sono meno barriere, è quello in cui dobbiamo imparare dagli imprenditori di mercati più piccoli come l'Olanda, la Svezia, l'Estonia. Lì le start-up, siccome il loro mercato domestico è molto piccolo, se decidono di confinarsi al loro mercato diventano subito irrilevanti. Seguo molto quello che ha detto Paolo, partire dall'Italia, poi non rimanere necessariamente confinati a una dimensione italiana, trovare clienti, alleanze, distributori, partnership per avere successo a livello europeo, globale.
Noi vi ringraziamo per averci lasciato questo messaggio di speranza, perché tutti dicono dovete andare all'estero per avere successo, per trovare lavoro. Invece sentirsi dire che un progetto valido può nascere anche in Italia, a noi giovani comunque ci rincuora, diciamo, ci dà una spinta in più per sognare in grande. Noi vi ringraziamo tantissimo per questa intervista, per le vostre risposte. E ragazzi, noi continuate a seguirci perché ci sentiremo ancora qui dalla 012 Factory di Caserta.
Grazie.
Ciao.
Grazie mille.
La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia. E ora che non ho più niente da inventare, divento uno spettatore. Lontano dal gusto, lontano dal tatto, lontano da tutto. Lontano dalla casa in cui vivo, lontano dalla finestra, lontano dal pavimento laccato, lontano dal parché, lontano dal perché di tutto questo, dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Come un pesce incosciente navigo contento nella rete. Con te che sei qui vicino ma siamo chilometri distanti, un arcipelago di isole separate, ma comunicanti sono solo, tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Noi siamo giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico.
Ciao ragazzi, siamo qui ancora nella 012 Factory. Questa qui è un'altra delle tante interviste della giornata di oggi. Oggi siamo con un altro ospite specialissimo. Ti vuoi un pochettino presentare?
Ciao, sono Roberta Ventrella. Penso che oggi vi presenterò quello che faccio e quello che abbiamo costruito con Silframes.
Allora, la prima domanda è, dato che sei la prima vincitrice della 012 Factory Academy, Ti volevamo chiedere come è costituita questo contest, diciamo.
Io ho una storia molto bella, personale, che avevo questo progetto, l'avevo costruito nella mia vita, dalla mia infanzia veramente, avevo costruito questo sistema, questo giunto, e fondamentalmente non sapevo bene che prodotto avrei costruito nella mia vita con questo oggetto che avevo inventato, e quindi si è posta questa possibilità di entrare dentro 012 Factory, che loro si hanno questo, tra i loro programmi, questo programma di Academy per le aziende, dove ti insegnano praticamente, cioè insegnano, non è tanto un insegnamento come se fosse un insegnamento scolastico, è più una prova se il tuo prodotto funziona e se ci sta, se c'è una possibilità di commercializzazione. E quindi passano questi 12 moduli dove ti capisci effettivamente se è un prodotto che puoi vendere, e fai analisi di mercato, conosci i clienti, fai un'analisi del prezzo di vendita, capisci se le persone vorrebbero acquistare questo prodotto, se piace, e arrivi alla fine di questo percorso ovviamente arricchito della possibilità di poter costruire questa azienda. C'è un evento finale in cui ci sono dei esaminatori esterni che valutano il progetto che abbiamo costruito. E c'è un vincitore che accede appunto a una seconda fase del progetto, dove tu puoi costruire la tua azienda, perché ti danno la possibilità economica di costruirla e ti danno anche moltissimo aiuto e supporto. E quindi io vinsi questa Academy nel 2015 e ho costruito la mia azienda.
La tua azienda, la Self Frames.
Bravo, lo dici benissimo.
Il mio inglese è un po' così. Sembra quasi essere ispirata ad un gioco, il Geomag. Per chi non lo sapesse, è un gioco di costruzione fatto di bastoncini e sfere magnetiche. Ti sei realmente ispirata a questo?
Sì, tra le ispirazioni c'è quello, perché io ho sempre avuto la grandissima passione per i giochi da costruzione, tutti, Meccano, Lego, Geomag, li ho costruiti tutti, puzzle 3D, è la mia più grande passione. E visto che ho studiato architettura, ovviamente ho unito le due passioni principali, quella della costruzione di un oggetto che funzioni per la vivibilità di tutte le persone, e i giochi da costruzione. Quindi ho unito questi due mondi in questo sistema, che è un sistema effettivamente molto giocoso, perché io posso costruire ciò che voglio, però posso anche utilizzarlo alla fine. Quindi invece di rimanere il gioco che ho costruito, diventa una sedia, un tavolo, uno scaffale, una libreria, eccetera eccetera eccetera.
Il tavolo su cui stiamo registrando è un progetto di Roberta. Praticamente è fatto con una lastra di vetro e una base con una forma molto strana. Se lo smontassimo, cosa potremmo ricavare?
Se smontassimo questo tavolo, potremmo prima di tutto ricavare altri 5 tavoli, perché la geometria può cambiare e quindi posso costruire 5 tavoli diversi. In più posso aggiungere degli elementi e farlo diventare una libreria, oppure conservare alcuni elementi, aggiungere altri e farlo diventare dei cubi, delle scaffali, perché fondamentalmente la differenza tra un oggetto e l'altro è solo la dimensione di queste aste, perché questi giunti, queste palline, queste sfere sono sempre le stesse. Quello che cambia è la lunghezza delle aste, quindi cambio la lunghezza dell'asta e la geometria cambia.
Qui siamo in un tavolo dove sembra di stare a cena, perché appena metto i gomiti c'è la nostra regista Fabrizia che dice: Paolo, i gomiti non si mettono sul tavolo. Ed è un tavolo di vetro cristallo dove appena metti il dito fai l'impronta digitale.
Sì, purtroppo è un limite del vetro, però è bello.
Sì, è bello perché sì, almeno la polizia non ci mette niente a capire chi è passato per di qua. Infatti, per questo secondo me dice di non mettere il gomito, metti direttamente la mano così capiscono che sei stato qua. Ma da dove è nata l'idea? Cioè, l'idea di fare questo nel letto prima di dormire...
Le idee si sviluppano nel tempo, non nascono così all'improvviso, secondo me. E questo, io ho sempre lavorato con queste strutture, con queste tecnologie, però in un altro ambito. Erano realizzate con l'acciaio ed erano strutture che coprivano grandi palazzetti sportivi, aeroporti, cioè quelle strutture che trovate sulla vostra testa quando state anche in un palazzetto dello sport. Ci sono quelle grandi strutture di metallo. Quelle strutture lì sono fatte con questi sistemi simili. Io lavoravo in questi e quindi a un certo punto ho detto: ma questi sistemi però sono molto divertenti e molto simpatici, ma me ne invento uno che può avere delle caratteristiche simili, che però tutte le persone ci possono giocare, perché devono essere solo di acciaio e quindi utilizzate solo per queste grandi architetture che sono, diciamo, lontane dalle nostre teste.
Allora, ti ringraziamo tantissimo per essere stata nostra ospite. Io prometto qui a Radio Immaginaria di non mettere più i gomiti sul tavolo. Faccio il fioretto di Natale.
Sì, Roberto, io volevo dirti che a me piace tantissimo il tuo lavoro e che comunque spero di intraprenderlo anch'io.
Grazie, grazie. La cosa più bella che potevi dirmi.
Allora, ti ringraziamo ancora, speriamo naturalmente di vederci, di sentirci e vederci presto, e mi raccomando, voi non abbandonateci, ecco, ascoltateci ancora, perché noi saremo qui a tenervi compagnia. Grazie mille, ciao.
Ciao, grazie.
Non importa dove, quando o perché.
Jack Nobile e la magia del futuro.
Woohoo! Ti aspettano il 23 dicembre
al Teatro Cassero di Castel San Pietro Terme
alle 20 in punto.
Trucchi di magia e soprattutto disastro!
E ciao ragazzi, siamo ancora qui alla 012 Factory con il nostro ennesimo specialissimo e importantissimo ospite. Presentati un pochettino.
Ciao ragazzi e grazie dell'invito, sono Nicola Delia, co-founder di USB, il commesso virtuale più veloce ed efficace che ci sia.
Allora, volevamo farti una domanda. La tua startup si chiama USB, ma in pratica che cosa vuol dire USB?
USB è un acronimo, sta per Your Smart Business Intelligence, perché la nostra startup ha come fondamenta l'intelligenza artificiale che vogliamo portare nel campo dell'e-commerce e del retail, soprattutto sulle chat dei social network.
Grazie per avermelo detto, perché io USB, cioè, pensavo alla chiavetta che si mette nel computer. Ma parlando di chatbot, potresti spiegare ai nostri ascoltatori che magari non sanno tanto l'inglese, cioè tipo me, cos'è?
Un chatbot è un assistente virtuale. Voi avrete sicuramente dei cellulari e avrete sicuramente utilizzato per esempio Siri. Siri è un chatbot, solo che è un assistente virtuale, vocale, ed è solo una piccola branca degli assistenti virtuali, ma in sostanza quindi un chatbot è a tutti gli effetti un assistente virtuale che ti semplifica la vita semplicemente stando a tua disposizione e assistendo il cliente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in relazione alle sue domande.
E come fanno questi assistenti virtuali a rispondere a tutte le domande che gli vengono rivolte? Come fanno ad essere così intelligenti?
Ok, in sostanza un assistente virtuale è un algoritmo, quindi praticamente viene fatto con una base di intelligenza artificiale, quindi istruita dagli uomini, che praticamente vanno ad addestrare un algoritmo ben preciso che poi va a dare indicazioni in base alle richieste e a come è stato istruito. Facciamo un esempio. Nel nostro caso il nostro assistente virtuale è un commesso. Questo commesso si interfaccia a quelli che sono gli e-commerce. Immaginiamoci per esempio tu sei una ragazza a Zalando oppure ad altri e-commerce che vendono per esempio scarpe. Immaginati che per esempio questo assistente virtuale, se tu un giorno dovessi chiedere sulla chat di un e-commerce sul quale tu acquisti, per esempio se c'è un prodotto in particolare, se c'è la taglia, che prezzo fa, la disponibilità o magari se è un range di prezzo, gli chiederai semplicemente come se fosse un essere umano: vorrei acquistare un paio di scarpe rosse e ho un budget di 40 euro, mi piacerebbe averle della marca Nike. L'assistente virtuale in pratica è addestrato per praticamente andarti a rispondere e quindi a deliverare quella informazione, quindi in tempo reale ti fa vedere le scarpe, ti fa vedere il prezzo, ti dice le sue caratteristiche e ti semplifica e incentiva l'acquisto.
Quindi dato è così intelligente che ha la terza media, giusto?
Diciamo che le intelligenze artificiali attualmente è come se fossero dei neonati. I neonati iniziano a gattonare, quindi l'intelligenza artificiale attualmente gattona, però come i neonati piano piano imparano a lavorare e soprattutto a camminare e poi a parlare e poi ad essere sempre più autonomi.
È curiosa come i neonati?
Assolutamente sì, più domande gli fai e più è contenta e più apprende.
Ok, and thank you very much. Dato che loro sono bravissimi in inglese, voglio mettermi anche io alla prova con il my English very very well.
Okay.
And thank you very much and the proxim and bye bye.
Okay, you're welcome. Goodbye guys.
Bye. Goodbye. Bye.
Festeggia con noi il Capodanno immaginario.
Immaginario.
Dall'1 al 6 gennaio
a San Barthélemy in Valle d'Aosta.
Radio,
snowboard,
DJ set,
videomaker
e tutto questo in collaborazione col WWF.
Iscriviti, ti aspettiamo.
Hey. Hey.
E siamo qui dalla 012 Factory con il nostro ultimo ospite che è Massimiliano Catalano. Presentati un po'.
Ciao ragazzi. Allora, io sono Massimiliano Catalano, sono il founder della startup Work for Trade. A spiegarla così diventa un po' complessa. Vi dico semplicemente che serve una piattaforma che serve agli imprenditori vecchietti come me ad andare online. È una piattaforma che in qualche modo semplifica per vendere la merce sul web in modo semplice e facile. Uno strumento che può rivoluzionare un attimino il mercato di produttori, artigiani e grossisti che vogliono andare online ma non ci riescono.
Quando eri adolescente, magari davanti al tuo libro di matematica, non so, avevi già nella tua testa quello che avresti fatto?
Io tutto facevo meno che leggere il libro di matematica quando ero piccolo. Forse nemmeno il libro di matematica avevo, nel senso avevo ancora la pietra con lo scalpello per scrivere qualcosa. Sicuramente da ragazzino avevo tanti sogni, tutto volevo fare meno che l'imprenditore. Facevo sport, stavo sempre in mezzo alla strada a giocare a pallone. Poi la vita ha voluto che cominciassi a fare l'imprenditore e ho preso questa strada, cadendo tante volte. Io dico sempre che cado perché corro velocissimo, però l'importante è sempre rialzarsi e fare il meglio che si può.
Ma scusa un attimo, tu hai detto che lavori con degli imprenditori vecchietti, ma se magari dovessi trovarti a lavorare o collaborare con degli imprenditori magari poco più che adolescenti, quindi comunque muovono i primi passi in questo mondo, tu li sosterresti oppure preferiresti lavorare con imprenditori magari un pochino più vecchi, quindi con più esperienza?
No, assolutamente, anche con quelli più giovani, perché possono avere una spinta all'innovazione ancora più forte, per cui possono sicuramente peccare in termini di esperienza, che posso anche dare io in qualche modo, ma sicuramente possono conoscere meglio gli strumenti innovativi che ci esistono oggi e possono andare sul mercato ancora più facilmente.
Ultima domanda ti volevo fare, è importante l'inglese in questo ambito?
Assolutamente sì, infatti mia figlia ha 9, ne sono contento perché sta imparando bene l'inglese e deve farlo. Io che sono un asinone a parlare, sì, non riesco a parlare quasi l'italiano, per cui è già difficile. Sì, assolutamente sì, anche perché ormai tutti i vocaboli, se non hai almeno una conoscenza base dell'inglese, riesci difficilmente ad andare avanti. Per questo assolutamente sì, studiate. E poi vi dico una cosa, che in qualche modo la cultura da una comprensione della vita sicuramente maggiore. Studiate.
E grazie Massimiliano Catalano e ringraziamo anche tutti gli ospiti che abbiamo intervistato. E questa puntata si conclude qui. E ci sentiamo alla prossima. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
I giorni d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I pregiudizi delle persone per bene e le autostrade. Oh, i giorni d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? I partiti che sono scatole vuote, è una bella costituzione. Dentro le mani sui vetro, incontro le poste in cima a monte, nei fast food nelle auto blu, in Parlamento in ogni momento. Ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase? I giovani d'oggi non valgono un cazzo. Dentro le di sentire pronunciare questa frase. I giovani d'oggi non valgono un cazzo. I giovani d'oggi valgono poco, e intendi cosa ci hanno lasciato? Una lunga fila di seconde case e le spiagge private. Oh, se i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? La Salerno, Reggio Calabria, di Esselunga e Miss Italia. Lasciateci sbagliare seguendo le nostre visioni. Qualcosa da urlare, qualcosa da urlare.
stato di sentire pronunciare questa frase. I giovani d'oggi non valgono un cazzo, dentro il vano sui vetro, ricorda le poste in cima a un monte, nei fast food e le autobus, in Parlamento in ogni momento. Ti è mai capitato di sentire pronunciare questa frase? I giovani d'oggi non valgono un cazzo.
Take me higher.
Ma dici a me?
Il nuovo palinsesto!
Lui!
Dal lunedì al venerdì
qui da noi sarà tutto nuovo. Ci ritroviamo dalle 14:15 su Radio Immaginaria. Occhi in su!
Ma cos'è sto nuovo palinsesto?